Sì, si è accesa una lucetta, quindi funziona. Dicevo, gran parte della trasduzione del segnale ovviamente ha effetto a livello nucleare, no? Cioè, ovviamente ci sono degli effetti citoplasmatici, lo sapete, vari tipi di segnalazione vanno a, diciamo, a regolare magari delle chinasi che regolano il citoscheletro, altre cose, eccetera, è ovvio. Però gran parte dei segnali, e sostanzialmente oggi si ritiene che praticamente tutti la segnalazione, sia quella che arriva dalla membrana, sia quella, diciamo, propriocettiva, cioè la cellula che sente il suo stato metabolico, il suo stato di salute, eccetera, eccetera, comunque arrivano in qualche maniera al nucleo. E cosa fanno al nucleo? Ovviamente è quello di andare a regolare in qualche maniera l'attività del genoma, d'accordo? E questo è chiaro anche per delle segnalazioni che a volte sono insospettabili, nel senso che magari segnalazioni di tipo metabolico, no? Quelle che si studiano in biochimica, cioè più substrato, meno substrato, eccetera, eccetera, uno le vede sempre generalmente abbastanza limitata all'ambito degli enzimi che si vedono il metabolismo e se lo regolano con dei loop positive o negative, eccetera, eccetera. Invece poi si è visto oggi che praticamente tutte queste cose qui in qualche maniera vanno a fare un'azione di tipo anche magari solo omeostatico a livello della trascrizione, quindi in qualche maniera comunque regolano, se vogliamo, la produzione della quantità di enzima o di, insomma, delle proteine che sono implicate nel processo. Quindi c'è sempre comunque questa segnalazione, diciamo, citoplasmatico-nucleare e anche viceversa. È una cosa che esiste sempre in qualsiasi momento cellulare e chiaramente anche in funzione di qualsiasi alterazione di una omeostasi. Ora, il problema, quando noi vediamo una cosa di questo tipo, no? Che uno non l'ho scelta per fare un discorso su questa figura, l'ho scelta solo per una figura qualsiasi in cui ci fosse una segnalazione molto complicata e un nucleo piccolino. Questa è una cosa molto comune, no? Tutte le volte che si guarda qualche libro, qualche cosa, ci sono di queste figure terribili in cui ci sono migliaia di proteine, di pathway che vanno in qualche maniera a regolare, e poi c'è questa cosa gene regulation là dentro, cioè regolazione genica, che insomma, un po' poco definita. E in realtà il problema è proprio quello, cioè quando noi andiamo a finire a livello nucleare, diciamo, la descrizione dei pathway che conosciamo così bene, magari non così bene, ma comunque conosciamo in un buon dettaglio a livello citoplasmatico, molto spesso arrivati a livello nucleare si perde questa cosa. Cioè, arrivato a considerare come fanno le varie proteine, le varie pathway a regolare l'espressione genica, ci capiamo molto di meno. Quindi qui c'è quello che voglio dirvi è che c'è un'area di conoscenza che è abbastanza scarsa, cioè arrivati a questo punto noi ne sappiamo abbastanza poco. Sappiamo tanto del risultato, cioè una volta che c'è stata questa signal transduction, cioè che c'è stato qualche fenomeno, noi conosciamo abbastanza bene cos'è il risultato, perché? Perché di nuovo a livello citoplasmatico andiamo a misurare per esempio i messaggeri, quei ghirigori che vi ho disegnato lì raffigurano degli mRNA che possiamo ovviamente andare a misurare singolarmente, cioè gene per gene oppure globalmente con un microarray o cose di questo genere, però li possiamo misurare. Allora sappiamo il risultato, non sappiamo tanto cosa è successo prima. Oppure possiamo anche andare a studiare le proteine prodotte, no? Anche qua. Quindi, diciamo, abbiamo una buona conoscenza di quello che succede a livello della trasduzione fino a quando arriva nel nucleo, e poi abbiamo abbastanza buona visione di quello che succede dopo, cioè il risultato della regolazione. Vediamo dei messaggeri che salgono, delle proteine che aumentano, eccetera, eccetera, però abbiamo capito abbastanza poco di quello che succede dentro, cioè come fanno le varie vie di segnalazione ad arrivare a ottenere il risultato. D'accordo? Cioè, chiaro, noi lo sappiamo a livello di fattori di trascrizione, cioè se voi guardate che cosa c'è scritto lì, in quella figura, andate a vedere dentro al nucleo, ci trovate tanti nomignoli, no? Mick, Max, Erk, June, Foss, eccetera, eccetera. Questi qui sono tutte proteine che direttamente o indirettamente ovviamente vanno a finire sul DNA, no? Penso che più o meno tutti le abbiate già viste in qualche corso, vanno a legarsi nelle regioni dei promotori dei geni e regolano, no? La trascrizione in più o in meno, cioè o sono attivatori o sono repressori e via di seguito. Ma quello che non sappiamo tanto, vabbè, questa era una freccia che non c'entrava, ah vabbè, questa era solo la... era solo per farvi vedere che tra l'altro questi fattori di trascrizione sono un numero spaventoso, no? Cioè in una cellula, per esempio umana, delle nostre, ci sono circa 3.000 differenti proteine che regolano la trascrizione, quindi è comunque un'attività corposa, voglio dire, sia come quantità che come qualità. Ecco, quello che noi in realtà non sappiamo non è tanto quello, cioè il fattore di trascrizione che lega il gene, boh, quello lì, abbiamo anche degli strumenti abbastanza antichi come, voglio dire, ce l'abbiamo a disposizione da almeno 30 anni che ci possono misurare l'interazione di un fattore di trascrizione con un gene. Però quello che non sappiamo tanto sono quelle domande che vedete qua. Cioè, innanzitutto, come viene propagato il segnale? Perché mi preoccupo di questa cosa? Vediamo se riesco a svegliare la vostra attenzione, perché è un problema, è il problema di oggi, cioè come viene propagato il segnale. Voi avete studiato nelle lezioni precedenti, avete capito, credo, un concetto. Io non le ho seguite le lezioni precedenti, ma penso di aver intuito cosa avete fatto. Avete probabilmente parlato di quelle... diciamo proteine scaffold, dico bene, che in qualche maniera fanno esattamente quello che sto ponendo come domanda, perché nella cellula in generale non è che un segnale arriva e poi la cellula non è un sacchettino vuoto pieno d'acqua, di soluzione in cui le molecole si muovono, no? Casualmente ci sono dei comparti, ci sono delle pathway fisiche in cui questi segnali vengono trasmessi. E il problema è esattamente lo stesso a livello nucleare. Io voglio spendere un attimo di chiacchiera su questo problema, proprio per cercare di farvi, come dire, entrare nel problema. Il nucleo di una cellula è tutt'altro che un sacchetto pieno d'acqua, no? Cioè, è una roba in cui ci sono, in una cellula delle nostre, ci sono due genomi completi aploidi, 6 miliardi e 400 milioni di nucleotidi, no? Tutti coperti da istoni, quindi c'è, cioè, tutti organizzati in nucleosomi, cromatina, qua, là, una cosa e l'altra, con un sacco di 3.000 e passa tipi di proteine che lo reggono, eccetera, eccetera. Quindi capite bene come sia una cosa solida, cioè non è una cosa, non è una soluzione, voglio dire. Allora adesso immaginatevi un segnale qualsiasi, no? Cioè un segnale qualsiasi delle vie di trasduzione che avete studiato, eccetera, eccetera. Arriva da qualche parte, perché probabilmente c'è un pathway fisico che trasporta, che ne so, la cascata delle chinasi piuttosto che un'altra roba, d'accordo? Arriva in prossimità del nucleo, probabilmente a questo punto ci sarà un passaggio di qualche proteina dal citoplasma al nucleo. Immagino, se è una, no? Se è una chinasi o cose di questo genere, o anche se è, non so, per esempio, un'altra categoria di recettori che più o meno tutti dovreste aver sentito parlare, cioè i recettori nucleari, quelli degli steroidi, questi qui traslocano, no? Cioè, traslocano, vanno dentro il nucleo. Allora dico, come fa? Cioè, il problema è che io, per esempio, personalmente, occupandomi di espressione genica, mi sono sempre chiesto proprio, quando vedo un'immagine di una cellula, dico, come fa quel segnale lì a trovare in 5 minuti, ma a volte anche meno di 5 minuti, trovare il suo gene bersaglio? Cioè ci sono, non so se mi spiego, un oceano di geni possibili che sono indistinguibili, perché se noi le guardiamo così in maniera molto grezza sono della cromatina, d'accordo? C'è l'eterocromatina, c'è l'eucromatina, che è più o meno un po' diversa, perché una è un po' più densa, l'altra un po' meno densa, Però anche dentro la eucromatina cosiddetta, queste cose sono indistinguibili, eppure questi segnali che arrivano, arrivano perfettamente a posto, perché non vanno a regolare i geni a caso, ma regolano quelli che devono regolare, d'accordo? E lo fanno in maniera velocissima, perché dopo pochissimi minuti noi abbiamo una risposta genica immediata. Allora, questo è un problema, cioè è una cosa che noi non sappiamo minimamente, cioè non sappiamo assolutamente come il segnale venga propagato dentro al nucleo, d'accordo? Cioè se ci siano gli analoghi degli scaffold e dei pathway fisici che sono stati descritti nel citoplasma, non lo sappiamo. Non sappiamo soprattutto se l'ultima domanda che vedete qua sotto, che è un'ipotesi interessante, ed è l'ipotesi che discutiamo oggi. Cioè quello che non sappiamo soprattutto è se il genoma di una cellula interfasica, incominciate a ragionare bene in termini di interfasica, quando si parla di cromosomi, di solito sia l'uomo della strada, sia lo studente di biologia o di biotecnologia pensa ai bastoncini, no? I famosi bastoncini metafasici, cancellato, ovviamente noi stiamo parlando di nuclei interfasici, quindi nessun bastoncino, ok? Dico, l'ipotesi è, questi cromosomi potrebbero essere organizzati in una maniera fisica particolare per permettere ai segnali di arrivare al posto giusto? Mi capite? Mi seguite? Cioè, in prima approssimazione, noi cosa sappiamo di questi nuclei? Non sappiamo niente, no? Cioè, noi sappiamo... Aspetta, dove sono? Perché schiaccio il pulsante sbagliato? Chi lo sa? Oh signore. Noi quello che sappiamo di un nucleo è più o meno questo, no? Perché quando lo guardiamo col microscopio elettronico o cosa, vediamo delle regioni più dense e meno dense, non sappiamo niente. Allora, voglio dire, una prima ipotesi, per esempio, è che il segnale abbia dei pathway premontati. Cioè, quei pallini gialli che ci sono lì è una raffigurazione di quello che uno potrebbe immaginare i vari bersagli del segnale, no? Cioè, potrebbero essere le localizzazioni nucleari dei diversi geni che quel segnale lì deve attivare o reprimere, lo stesso, deve regolare. Allora, potrebbe esserci un sistema di organizzazione di pathway nucleari per cui quando il segnale arriva immediatamente viene dirottato, no? Immediatamente sui target. Però questo presuppone che la cellula sia già preorganizzata, cioè che si aspetti il segnale in qualche maniera, se no non andrebbe bene. Però questa non è l'unica ipotesi, noi potremmo anche pensare invece a un modello di tipo progressivo che più o meno ho cercato di raffigurare in quest'altra diapositiva. Cioè, il segnale arriva in un punto preciso, attiva una prima localizzazione cromosomale, da lì passa una seconda, dalle seconde passa alle terze, via di seguito. Torno indietro perché dovete guardarlo, perché non si capisce cosa voglio dire. Voglio dire questo, no? Cioè il segnale colpisce un punto particolare, da qui poi passa in una seconda localizzazione, perché? Perché arrivato alla prima, magari riorganizza la cromatina che sta di fianco e quindi apre nuovi canali per arrivare nelle altre localizzazioni. Quindi una, come si dice, un adattamento indotto della struttura della cromatina, però progressivo. Allora, quali potrebbero essere i vantaggi e svantaggi di questi due modelli? Allora, quello di prima, pardon, non faccio usare il mouse, quello di prima è un mouse, quello di prima ha il vantaggio di essere immediato, no? Cioè la cellula accende contemporaneamente o spegne, regola contemporaneamente tutti i geni che gli servono per fare una risposta cellulare a un certo tipo di segnale. Potrebbe essere un vantaggio. Però, come vi dicevo prima, secondo me questo è lo svantaggio di dovere pre-programmare tutta una serie di pathway stabili, aperti, soprattutto, per un grande numero di segnali, perché non è che una cellula delle nostre aspetti solo nella sua vita, non è che aspetta solo un segnale, no? Cioè ne aspetta tanti, risponde a tanti, quindi il problema potrebbe essere. Potrebbe anche darsi che ci sono alcune risposte preprogrammate in questa maniera e altre no. Cioè, nessuno vieta di dire i due modelli possono essere contemporanei. L'altro modello invece è... cosa sta succedendo qua? L'altro modello avrebbe il... scusa, andiamo avanti. Quello lì, cioè quello del progressivo, avrebbe lo svantaggio di essere più lento come esecuzione, però di essere flessibile. Cioè a seconda di no, di quale segnale arriva, di dove arriva dal punto di vista geometrico, potrebbe essere flessibile e quindi determinare delle risposte un pochino diverse. Domande su questa prima parte? Beh, insomma, abbiamo fatto un discorso del tutto generico, per cui se avete qualche roba che vi interessa approfondire. L'altro problema è un problema che anche qui, insomma, ci angoscia da un po' di tempo. Angoscia, insomma, più o meno. Che è questo? Come mai se noi guardiamo l'attivazione di una stessa pathway di trasduzione, quindi lo stesso ormone, lo stesso segnalatore, stessa citochina, eccetera, eccetera, utilizzando stesse pathway, famose chinasi, eccetera, eccetera, però evoca in termini di regolazione genica, quindi in termini di quali e quanti geni accende o spegne, come mai in differenti tipi cellulari la risposta è differente? Questo è un altro problema abbastanza grosso. La soluzione che viene di solito proposta dagli insegnanti di biologia molecolare a questo problema è: beh, ma sai, i geni, cioè il DNA, sono in parte eterocromatici, no? E in parte eucromatici. La parte di geni che sono eterocromatici differisce, cioè il tipo di geni che è eterocromatico differisce nei diversi tipi cellulari. E quindi quando un segnale arriva va a colpire solo quelli che sono nelle zone eucromatiche, e quindi è un problema di differenziamento, se vogliamo, della cromatina a monte. E quindi il segnale attiva quello che può attivare sul pregresso. Però questo è vero fino a un certo punto, cioè è vero sicuramente per una certa parte, però degli esperimenti di riattivazione della eterocromatina sono stati fatti solo in anni molto recenti, dimostrano che spesso quando arriva un segnale di un certo tipo, parte dell'eterocromatina può essere riconvertita in eucromatina. E quindi torniamo nel problema di prima in realtà, cioè torniamo al problema di come mai comunque segnali uguali possono svegliare, diciamo così, tra virgolette, parti di eterocromatina differente in diversi tipi cellulari. Allora, io sono convinto che gran parte di questo problema, cioè del fatto che noi non sappiamo che in realtà dare una risposta a questa cosa qui, deriva da quella cosa che c'è scritta lì in basso nella diapositiva. Cioè lì nella diapositiva io ho scritto: i sistemi che noi utilizziamo di solito sperimentalmente sono sistemi di colture cellulari, giusto? Almeno normalmente sì, poi si studiano anche un po' le cose in vivo, ma insomma è ovvio che il dettaglio che si riesce a ottenere in vivo è molto più ridotto rispetto a quello che si studia in vitro. Siete d'accordo su questo punto? Cioè, credo che anche gli esperimenti che avete visto fino adesso di trasduzione sono stati fatti al 90% almeno in un modello cellulare, no? Si coltivano le celluline, poi si va, così si riesce ad andare a fare le immunoprecipitazioni, le cose, eccetera, no? Se si parte dai tessuti in vivo di solito non si riesce, no, non dico che non si riesca, si riesce quando la situazione è già stata vista, magari in coltura, si riesce poi a verificare anche sul modello animale, cioè sul modello dell'organismo, animale o vegetale, quello che è, ma voglio dire intero, ma è una verifica, andare nel dettaglio non si riesce. Mentre la vita vera, cioè quella appunto in cui le cellule sono organizzate in tessuti, in organi, eccetera, eccetera, è una cosa veramente poco studiata. Allora volevo farvi solo vedere due foto, così, significato, di nuovo, questa qui è una banalissima cultura cellulare, di cellule che crescono, come vedete, in una, con un aspetto più o meno epiteliale. Da che cosa lo capisco? Dal fatto che si contattano, no? Se sono poligonali più o meno si contattano, quindi probabilmente sono cellule di derivazione epiteliale che messe in monostrato tendono a fare questa roba qua. E invece questo qui è un disegnino di una cellula epiteliale che sta dentro un tessuto. Questo qui è di quelli... Vabbè, questa qui è una classica cellula di tipo così, cubico, diciamo così, messa lì dentro, e se voi la vedete, che cosa voglio dirvi in questa maniera? Voglio dire che quando una cellula è dentro a un tessuto, una cellula ha un sotto, ha, che è la membrana basale, quindi sa dov'è il... per terra, il pavimento, sa dov'è il di sopra, perché sa dove c'ha le membrane apicali, e probabilmente sa anche tutto il resto, se no non ho fatto tutte le frecce per brevità, ma sa anche dove sono i contatti laterali, d'accordo? Quindi ha una, come dire, un orientamento nello spazio molto preciso e lo sa benissimo dov'è. Tant'è vero che è fatta diversa nei diversi comparti cellulari, quindi vuol dire che lo sa benissimo. Allora, il problema che mi pongo io è questo. Quando voi immaginate una cellula epiteliale in un certo contesto che riceve un certo segnale, e io sono un po' orientato purtroppo per mia storia personale a pensare ai segnali ormonali, ma poi in realtà è la stessa cosa, no? Questi segnali mica arrivano da qualunque parte come arrivano in cultura, arrivano da una parte ben specifica. Se per esempio questo qui è un epitelio, voglio dire, è molto probabile che i vasi sanguigni siano sotto e che quindi io, se c'è un ormone che arriva o qualche altro segnalatore che arriva, probabilmente mi arriva dalla parte bassa, mica dalla parte alta. Siete d'accordo con questo? E quindi, voglio dire, la cellula ha delle direzionalità di forma, ma anche delle direzionalità funzionali. Quindi è possibilissimo che le famose vie di trasduzione del segnale che mi spostano, cioè mi trasferiscono un segnale da un certo compartimento cellulare ad un altro, proviamo a pensare di nuovo a quello che vi dicevo un attimo fa, un ormone che arriva dal di sotto, vada a utilizzare un pathway fisico citoplasmatico che sta lì sotto. Probabilmente anche perché i recettori è facile che stiano lì e non stiano in altri posti della cellula. E questo segnale molto probabilmente viene traslocato nella direzione più corta. Io dico molto probabilmente perché non lo so, ma è logico che sia così. E quindi è anche probabile che questo segnale entri nel compartimento nucleare da una parte, non dall'altra. Quando io sono in coltura cambia tutto, capite, no? Cioè io metto le cellule in coltura, è vero che hanno dei rapporti tra di loro, perché fanno, avete visto, le membranine che si toccano e tutto il resto. Però la cellula in realtà ha perso un po' le coordinate. È vero, la cellula aderisce sulla plastica, ma se noi la guardiamo con l'ingrandimento maggiore, vediamo benissimo che non è una cellula epiteliale, non è organizzata in maniera cubica come questa, sono semplicemente cellule piatte che fanno finta di fare quello che... come riescono a fare quello che farebbero se fossero nel tessuto, cioè contattano le vicine, cercano di aderire al substrato, ma hanno perso completamente l'organizzazione. E questo lo si vede anche molto bene dalla posizione, per esempio, del nucleo, posizione che in certi epitelli è molto ben determinata sull'asse longitudinale della cellula. Quando la cellula è in coltura, il nucleo è sempre centrale e non ha più rapporti particolari. Quindi è possibile che gran parte delle cose che non sappiamo siano derivate dal fatto che noi abbiamo sempre studiato modelli cellulari, modelli in vitro, e quindi sostanzialmente questo fenomeno della direzionalità, no? della geometria, se vogliamo, del segnale, e ovviamente non si può studiare in questo contesto. Allora, il mio ragionamento probabilmente fila, anche perché sono l'unico che ha parlato per adesso, quindi non avendo contraddittorio una ragione spettacolare per adesso, però tutto questo andrebbe bene se a questo punto io avessi qualche evidenza che la cromatina, quindi che il nucleo, avesse un'organizzazione particolare nei diversi tipi cellulari. Avete seguito questa frase? Patante. Non tanto. Cioè, il mio ragionamento va bene, se però a questo punto riesco a dimostrare che dentro al nucleo della cellula, per esempio epiteliale, in questo caso qua, i cromosomi, quindi i geni, via la cromatina, è organizzata in maniera specifica, in modo da mettere i diversi geni in posizioni diverse rispetto all'asse della cellula. Perché sennò il ragionamento non funziona più. Io dico che la cellula epiteliale è fatta così, riceve il segnale da un certo punto e quindi bisogna che trovi i geni che deve attivare, o comunque i primi che deve attivare, nella posizione giusta. Giusto? Ok. Allora, la domanda a questo punto è, ma ho delle evidenze che questo succeda? Cioè, ho delle evidenze che la cromatina sia organizzata in maniera tipica e diversa tra i diversi tipi cellulari, i diversi tessuti, eccetera, eccetera? Beh, questa qui è un'osservazione vecchia come il mondo. Questa qui è una cosa vecchia come il mondo. Voi sapete che innanzitutto è molto facile vedere la cromatina, l'eucromatina e l'eterocromatina, no? Perché quando voi fate una cosa di al microscopio elettronico, questo qui è un nucleo, no? Al microscopio elettronico si vede molto bene, perché ci sono delle zone che difatti i citologi antichi chiamavano elettron dense e delle regioni meno elettron dense. Questo proprio è una cosa, se voi guardate i testi del 60, così, è pieno di queste cose qua, no? Quindi si riescono a vedere perfettamente. E, aspetta, questo non c'entra niente. E quello che i citologi vedevano già all'epoca era questo, cioè che la cromatina in nuclei di cellule di diversi tipi di tessuti è organizzata in modo visibilmente diverso e tipico del tipo cellulare. Non ci credete? Ma sì che ci credete. Quando avete fatto citologia, per esempio, vi facevano vedere i nuclei delle cellule del sangue, che sono tutti diversi tra di loro e si distinguono proprio per quello, no? Questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Io, non essendo citologo, non sono andato proprio a cercarle queste vecchie cose, ce ne sono a bizzeffe, chi è interessato va a cercarle. Confronti i nuclei, per esempio, delle cellule epiteliali, sono fatti tutti nello stesso modo, cioè la cromatina è fatta tutta nello stesso modo, la compari con quella di un fibroblasto, è completamente diversa, eccetera, eccetera. Quindi la risposta viene dalla storia, in realtà, nel senso che noi sappiamo benissimo che è così, che la cromatina, quindi eterocromatina e eucromatina, è effettivamente diversa in diversi tipi cellulari. Ok, questo l'abbiamo già detto e lo sappiamo. Ecco, allora, prima di andare avanti su questa cosa qui, vi ricordo ancora che oggi sappiamo che i geni sono sostanzialmente in una cellula somatica, cioè in una cellula differenziata, perché nelle cellule non ancora differenziate ci sono delle situazioni un po' diverse, un po' intermedie. Però nella cellula differenziata noi troviamo, sono delle categorie che vanno sempre prese con le molle, nel senso che ci sono sempre le situazioni, anche qui intermedie, ma troviamo sostanzialmente tre situazioni differenti a livello di genoma. Uno, troviamo dei geni che sono silenziati, geni o loci, poi quando faremo la parte più mia di genomica vi andiamo poi nel dettaglio di questa distinzione. Comunque, insomma, ci sono dei loci silenziati. Silenziati vuol dire che sono messi in una organizzazione di eterocromatina molto impaccata, modificata dal punto di vista chimico, anche questo lo studieremo, per cui questi geni sono fuori combattimento. Cioè la sequenza di DNA è lì, è a posto, funziona, però non sono accessibili. Okay? Allora, questo è un concetto molto comune, per esempio, Riuscite a farmi un esempio di questa cosa qua? Qualcuno di voi viene in mente un gene, una situazione in cui... ecco, alla compagna è venuto in mente il corpo di Barr, che sarebbe uno dei due X che viene completamente inattivato, questo è assolutamente vero. Però esistono anche situazioni locali, per esempio, non so, i geni delle globine, che sono ovviamente attivi nella linea eritrocitaria, globuli rossi, quelli precursori dei globuli rossi. E ovviamente non sono espressi, insomma, nel fegato non sono mai espressi, se no si va a vedere come è fatto quel gene lì in una cellula epatica, completamente eterocromatizzato, cioè completamente silenziato, in uno stato che non può essere riattivato, d'accordo? Quindi questo, la quantità di questi loci che sono completamente fuori, cioè che sono completamente eterocromatici, varia da tipo cellulare a cellulare e varia da organismo a organismo. Negli organismi unicellulari è poca la quantità di genoma silenziato, ma negli organismi come i nostri, in ciascun tipo cellulare, un buon 50% del genoma, forse anche di più, è out of combat. Poi c'è una seconda categoria, le ho messe in ordine sparso, sono partito da quelli silenziati qua sotto. C'è una seconda categoria di geni che sono sempre attivi o attivabili, e questa è la vera e propria eucromatina, in senso stretto, d'accordo? Che sono quelli che noi chiamiamo, introduco qui una definizione che poi useremo tantissimo nella nostra parte, che sono gli housekeepers. Cioè sono quei geni che codificano delle funzioni basali per tutte le cellule, cioè tutte le cellule di questo mondo devono fare la glicolisi, devono trascrivere i geni, devono insomma avere dell'actina, cioè sono i geni che comunque devono sempre essere trascritti perché devono continuare a produrre delle componenti essenziali per la vita. Noi li chiamiamo housekeepers, d'accordo? E questi sono sempre eucromatici in senso stretto. E poi ci sono una serie di geni che io ve li ho indicati come on-off, e anche questa è una definizione che utilizzeremo molto, che sono geni che sono in uno stato intermedio, se vogliamo. Non sono francamente eterocromatici, non sono francamente eucromatici, sono in uno stato intermedio, che viene regolato, no? In cui il passaggio tra eucromatico ed eterocromatico viene appunto regolato in funzione dei famosi segnali che vi dicevo prima. Cioè sono geni che rispondono a delle stimolazioni, e che quindi sono in uno stato pre-eucromatico o pre-eterocromatico, cioè sono lì e vengono regolati, passano reversibilmente da uno stato di silenziamento a uno stato di attività in funzione della segnalazione che gli arriva. Ok, visto questo vi faccio vedere due o tre cose invece più nel particolare che vanno proprio a cercare di capire cosa capiamo oggi. Sono due o tre esperimenti fatti tra il 2004 e oggi, quindi gli ultimi 5 anni che si incomincia a capire qualche cosina di questo problema. E vi faccio vedere alcune cose. Allora, una delle prime cose che, diciamo, è importante da capire è come sia organizzata questa eterocromatina dentro ai nuclei. Questa è di nuovo una vecchia osservazione. Questo nucleo che vedete lì, quella roba, adesso vi faccio i quiz, quella roba grossa nera che c'è in mezzo, che cos'è? Il nucleolo. Quell'altra specie di cappello ancora più scuro che c'è sopra il nucleolo, che cos'è? Casual body, casual, come si pronuncia? Il corpo casual si scrive, C-A-J-A-L, mai sentita? No, ok. È un accumulo di proteine e di RNA che servono per la maturazione di una serie di RNA. Poi ci sono una serie di altre zone nere in giro per il nucleo, le vedete? E poi ci sono, che sono ovviamente eterocromatine, qua e là, poi ci sono degli, dei punti molto molto neri piccolini in giro, che vengono chiamati speckles nucleari, che sono quelli che contengono le proteine di splicing, quelli che fanno lo splicing. E poi, come vedete, l'attenzione nostra deve andare in questo momento, difatti lo fa vedere la figura B là a destra, fa vedere i pori nucleari. Tutti sapete i pori nucleari che cosa sono? Sono i punti primari di passaggio, vi ricordate, il nucleo ha due membrane, no? Esterna e interna, i passaggi dei materiali sono molto limitati. A livello dei pori nucleari esistono quelle strutture, andate a prendere nelle vostre conoscenze antiche delle strutture cellulari, fatte un po' a tronco di cono, che sono quelle che regolano il passaggio di tutto quello che passa dentro e passa fuori. Quindi, per esempio, sicuramente regolano il passaggio dei segnalatori che vanno dentro e ovviamente tutti gli RNA che escono, questo è evidente. Vi ricordate anche come questo passaggio sia regolato dalle piccole proteine RAN? Vi ricordate forse? Studierete ancora? Ok. Allora, se noi guardiamo bene la situazione dei pori nucleari, vi accorgete di una cosa. Allora, la regione chiara, le regioni chiare sono quelle del, diciamo, che noi chiamiamo eucromatina. Le regioni scure sono quelle che chiamiamo eterocromatina, quella proprio tosta, quella terza categoria della figura precedente. Guardate un attimo il dettaglio dei pori nucleari e ditemi che cosa vedete. Com'è? Esatto, cioè questa è una cosa tipica di tutte le cellule, indipendentemente da come sia fatta e sia organizzata l'eucromatina, l'autocromatina e il nucleolo, eccetera, eccetera, dentro il nucleo, quello che è comune a tutte le cellule di questo mondo è che la eterocromatina costitutiva, cioè quella più scura, se vogliamo, è nelle zone che stanno tra un poro nucleare e un altro. Allora, innanzitutto, questa è la prima osservazione. La seconda, dove è prevalentemente l'eterocromatina? Quello lì è il nucleolo. Qui lui rispondeva al centro. I bordi, esatto. Cioè, questa qui è l'altra cosa comune di tutte le cellule. Se no, si guarda, è prevalentemente sottolaminare, cioè sta nei bordi sottolaminari. Questo è una cosa, è un fenomeno proprio tipico di tutte le cellule di questo mondo, anche a livello di eucarioti molto semplici come i lieviti, queste cose qua. Noi troviamo sempre, comunque, l'eterocromatina prevalentemente sotto la lamina nucleare, d'accordo? E poi con delle zone libere che sono le zone dei pori. Questo è assolutamente tipico. Ok, quindi se noi guardiamo per esempio la situazione di lievito che è stata studiata da tanto tempo, questo qui è uno schema che vi fa vedere, vedete là c'è scritto East, quindi siamo dentro al Saccharomyces, l'amico Saccharomyces, che vedete fa vedere questo, cioè sostanzialmente esistono una serie di proteine, le più importanti delle quali si chiamano SIR4, che c'è scritto lì, e l'altra si chiama ESK1, che sono delle proteine che sono state studiate molto bene e che sono quelle responsabili della localizzazione della eterocromatina nello strato sottolaminare. D'accordo? Cioè queste sono proteine, la ESK1 in particolare c'ha una modificazione lipidica, cioè c'è del miristile, del palmitile attaccato, per cui è ancorata dentro alla membrana cellulare. E vedete che questa interagisce con SIR4 e SIR4 a sua volta acchiappa la eterocromatina e se la tiene lì. D'accordo? Questa situazione ovviamente non arriva fino al poro nucleare, il poro nucleare è libero, come vedete, l'eterocromatina, e quel disegnino che vedete in mezzo non è nient'altro che un messaggero. Ah no, scusate, niente messaggero, pensavo un'altra foto. No, un pezzo di eucromatina con i suoi nucleosomi che sta lì, nella zona, diciamo, prospiciente al poro nucleare. Ok? Quindi questa è la situazione di lievito. Il discorso lo si vede molto bene anche se si fa un esperimento vero. Questo qui è una doppia colorazione fatta in verde. Col verde è stato colorato l'ESK1, ovviamente un immunofluorescenza questa. E invece con il rosso hanno colorato NUP49, che è una delle proteine che compone il poro nucleare in lievito. E se voi fate attenzione a cosa si vede molto bene che le due proteine sono localizzate in maniera esclusiva. Dove c'è una, non c'è l'altra. Che dice esattamente quello che diceva lo schema prima, no? Cioè che esc1, quindi con la sua eterocromatina, in un posto dove non ci sono i pori nucleari. E la sua posizione è indipendente però da questi pori nucleari, nel senso che se io faccio un mutante, questa è la micrografia elettronica che dice la stessa cosa, esc1 sono quei pallini neri scuri e questo qui è il poro nucleare. Dicevo, se io faccio un mutante, questo qui è un mutante in cui è stato deletata una delle componenti dei pori nucleari, la NUP133, e vedete che se voi usate questo deletante, NUP96, che è quella che avevamo visto nella figura di prima, delocalizza, nel senso che va a fare dei grossi cluster, tutti da una parte del nucleo, d'accordo? Quindi perché non può più organizzare i pori, e quindi la proteina clusterizza da una parte. Però la distribuzione invece della silent, della eterocromatina, che questa volta è stata colorata con una proteina telomerica, la RAP1, vedete che continua a essere praticamente distribuita. E quindi questo vuol dire sostanzialmente che la posizione dell'eterocromatina non dipende dalla posizione dei pori nucleari, d'accordo? Però i pori nucleari escludono la presenza di eterocromatina. Ok, e quindi questo è quanto. E sono andati indietro, che volevo andare avanti. Girare attorno alle stesse fotografie. Eccola qua. Perfetto. Nei metazoi, quindi per esempio nelle cellule di umane, tanto per dire, la situazione è un po' diversa perché ci sono le lamine. Le lamine sono delle proteine nucleari che stanno, vedete, fanno una lamina, appunto, nucleare, sotto la membrana interna, cosa che il lievito non ha. Sotto queste lamine ci sono una serie di proteine associate che si chiamano LAPS. Si chiamano LAPS perché vuol dire Lamin Associated Proteins, semplice come nome. E sostanzialmente però la cosa funziona allo stesso modo. Vedete che attaccate a queste lamins ci sono delle proteine che sono indicate lì con vari nomignoli, la BAF, RB, SMAD, GCL1, eccetera, eccetera, che sono proteine che fanno sostanzialmente la funzione che nel lievito faceva SIRFOR, cioè tengono attaccate l'eterocromatina. Conclusione di questa prima cosa che abbiamo fatto è questa, cioè in realtà la cromatina è tutt'altro che casuale dentro le cellule, d'accordo? Lo spazio nucleare è abbastanza ben organizzato, come avete visto, e l'eterocromatina costitutiva, cioè quella veramente silenziata, viene sistemata sostanzialmente fuori delle, io le ho chiamate roads, cioè fuori di queste strade che in qualche maniera passano attraverso i pori nucleari. Okay, l'ultima conclusione era riferita a un altro discorso che non, per adesso lasciamo stare. Okay. Allora, adesso questo qui diciamo era un preliminare, cioè l'organizzazione c'è, però a questo punto ci manca una notizia importante, cioè ci manca di sapere se l'organizzazione dei cromosomi è davvero specifica per i diversi tipi cellulari. Allora, fino a qualche anno fa questa cosa la si poteva fare solo col microscopio elettronico e andare a vedere come era fatto questo nucleo, però vi rendete anche voi conto che insomma sì, qualcosa si vede con la microscopia elettronica, non è che si facciano chissà quali ragionamenti sui differenti cromosomi soprattutto. Questo lavoro qua che è stato pubblicato nel 2004 e che credo che vi sia stato messo nei materiali del corso, credo di sì. Se non vi è stato messo, vi verrà messo, se il problema. o se no lo scaricate, tanto è un open access, quindi sì. Ha affrontato il problema in una maniera un pochettino più moderna, d'accordo? Cioè, questo è solo l'abstract che dice, vedete, i genomi sono organizzati in vivo in forma di cromosomi, ogni cromosoma occupa nel nucleo cellulare, sto traducendo, occupa delle posizioni distinte dentro al nucleo che chiamiamo, e questa è una definizione, territori cromosomali, chromosomal territory. La posizione spaziale di ciascuno dei cromosomi dentro al nucleo interfasico è spesso non random, cioè vuol dire spesso non casuale. D'accordo? E quello che non si sa è se questo aggiustamento non casuale sia conservato nei diversi tissuti, o appunto se alla fine l'organizzazione del genoma sia tessuto specifico. Però hanno applicato un sistema di fiche tipiche dei cromosomi, quello che viene chiamato il chromosome painting. Voi sapete che cos'è? Nessuno di voi ha mai sentito parlare di chromosome painting? No. No, perché forse nessuno di voi ha studiato citogenetica, quindi probabilmente non l'avete sentito. Allora, il chromosome painting è una cosa che hanno sviluppato appunto i citogenetisti. Voi sapete che di solito chi studia i cromosomi lo fa con il bandeggio, questo l'avete visto, no? Il famoso bandeggio, che però è una cosa specifica, d'accordo? E quindi quando si incontra un problema di tipo patologico, tipo le traslocazioni cromosomali, quelle cose lì, è molto difficile da interpretare perché sono solo delle linee nere sui cromosomi metafasici. E allora, quando è incominciata a diventare disponibile la sequenza del genoma, ovviamente loro hanno pensato, beh, allora invece di andare a colorare in maniera generica i cromosomi, possiamo usare delle sonde che vadano a colorare, cioè che vadano a identificare dei posti che siano dei vari cromosomi, d'accordo? E quindi, ragionando su questo, hanno sviluppato una tecnica che si chiama chromosome painting, in cui praticamente si usa una fish. Fish, sapete come funziona? Fluorescent in situ hybridization. Never heard? Mai sentito? Qualcuno scuota un pochino la testa, altri no. Vabbè, insomma, qui è molto semplice, si tratta di andare a sondare i cromosomi direttamente dove sono, d'accordo? Quindi voi prendete una coltura cellulare, d'accordo? La fissate ovviamente con i soliti fissativi, bla 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 bla. Poi una volta che gli avete fatto i vari trattamenti per tenerla sopra, d'accordo? Cosa fate? Innanzitutto aprite il DNA che ci sta dentro. E questo basta scaldare, no? Lo sapete? Scaldando il DNA si denatura, giusto? Quindi viene scaldato, poi trattato con un po' di formamide, eccetera. Questo si denatura localmente. E poi gli mettete sopra una sonda, vedete? Aspetta, sono arrivato nel mio discorso, sono arrivato qua. Aspetta che prendo il pennarello, così andiamo piano e lo vediamo. Questa è la fixed cells, ok? Su delle slides, delle vetrini, faccio la denaturazione a caldo, quindi i DNA sono aperti. Da questa parte qui io ho una sonda, quindi ho una sequenza di DNA ben determinata che è complementare a quello che io voglio studiare, d'accordo? Faccio una marcatura con, vedete, un DUTP, cioè con un desossiburidintrifosfato, che sia marcato con qualche cosa. Di solito si usa la digossina per fare sta roba. Quindi la molecola ci ha attaccata alla digossina. Quindi questa qui viene incorporata dentro l'acido nucleico e quindi ha queste digossine incorporate. D'accordo? Questa sonda viene a questo punto anche lei denaturata a calore e viene messa sopra il vetrino. D'accordo? E quindi questa sonda si va a cercare ovviamente il suo bersaglio complementare da dove lo trova. Va bene? A questo punto si usano degli anticorpi antidigossina marcati con un fluorocromo. Quindi il vetrino viene incubato con, vedete, con degli anticorpi contro la digossina marcati con un fluorocromo. E a questo punto qui l'immagine viene acquisita con un microscopio a fluorescenza. Se è con focale ancora meglio, così si vede anche bene dov'è. Okay? Quindi si vede il pallino fluorescente dentro il nucleo. Questa è la FISH in generale. Cioè, se voi dovete trovare un gene qualsiasi dentro a una certa cultura cellulare, fate questa roba qui, vedete un pallino. Se siamo in situazione normale, ciascun gene quanti pallini darà? Piccolo problema. Se io prendo un gene qualsiasi, che ne so, il gene della beta-actina, prendo una delle mie celluline qui, faccio questo discorso, quanti pallini vedo? Due, no, i due alleli, paterno-materno. Ok, allora vedo due pallini, va bene? Situazione patologica, ne vedo magari 3, 5, 0, non so, dipende. Ok, questa è la cosa. Allora, se io uso, dicevo, per fare il chromosome painting, cosa hanno fatto questi citogenetisti? Hanno sviluppato non una sonda singola, ma una serie di sonde. Sono delle mix molto complicate, ci sono addirittura in qualche preparazione centinaia di sonde diverse, che sono state ricavate da loci, non, di solito non codificanti, ma anche codificanti, non è un grosso problema, che sono stati presi da diversi punti dei cromosomi. D'accordo? E che sono ovviamente specifiche, per cui chiaramente ognuna di queste sonde va a appiccicarsi sul suo target cromosomale, d'accordo? E vi dà la fluorescenza. Il trucco ancora in più è che tutte le sonde di un certo cromosoma sono state coniugate con un fluorescente di un certo colore. Le sonde di un altro cromosoma sono state coniugate con un fluorescente di un altro colore, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui quando si fa un chromosomal painting, una cosa complicata, però poi alla fine per farla non è così complicata, si ottiene una roba fatta, devo andare a cercare di nuovo la freccia, fatta così. Vedete, questi qui sono cromosomi metafasici, cioè sono stati colorati su una metafase, quindi durante, quando sono appunto a bastoncelli, d'accordo? Però come vedete ogni cromosoma ha il suo colore, eh? E questo è molto importante perché ci consente di andare a indagare non tanto questo, che è un problema, ripeto, da citogenetisti, non nostro. Il nostro problema è, non sono i nuclei metafasici, ma sono quelli interfasici. Ok? E allora io posso applicare esattamente la stessa tecnica a un nucleo interfasico. Ed è esattamente quello che hanno fatto questi signori. Cioè questi signori hanno usato dei chromosome painting, cromosoma specifico, per andare a vedere dove sono i cromosomi dentro i nuclei interfasici. Ok? E dato che il nostro problema originale, se vi ricordate, era di capire se in diversi tessuti questi cromosomi sono messi in maniere diverse, hanno confrontato cellule provenienti da tessuti diversi. Ok? Allora, qui c'è l'altra complicazione, nel senso che, come voi sapete bene, le cellule dei tessuti diversi sono difficili da manipolare dal punto di vista istologico. Cioè, se io prendo un tessuto e lo taglio a fettine, no? So, un pezzo di fegato, lo taglio a fettine microscopiche, la mia fettina cosa fa? Prende delle sezioni diverse in ciascuna cellula. Perché cioè, non è che se no messe tutte belle dritte e ci fa, come in un monolayer di cultura, mi seguite? Prendono zone diverse. Quindi io non riesco mai su una sezione di questo tipo a studiare bene i nuclei interfasici. E questo è un problema, poi ci pensate voi, magari vi sviluppate una tecnica che funziona, ma per adesso non c'è nessuna tecnica che consenta di studiare bene i nuclei in vivo, cioè prendendo un tessuto di questo tipo. C'è qualcuno che ci ha provato, ma poi ci sono un sacco di artefatti, le persone non sono contente e alla fine non sono pubblicati. Quello che si fa è di poter derivare delle cellule da espianto, no? Cioè, difatti è quello che hanno fatto questi signori qui. Cioè, loro hanno preso diversi tessuti di un topo, li hanno prelevati, li hanno dissociati con le collagenasi, quelle cose lì che si usano per mettere in coltura le cellule, e poi le cellule dissociate sono state messe in coltura, non tenute in coltura, ma proprio il tempo che andassero su vetrino, che aderissero su vetrino, per poi fare la fissazione e fare la FISH. Ovviamente dico perché è un problema, perché io non lo so se in questa fase sia modificato e di quanto si sia modificato la struttura della cellula, la struttura del nucleo, d'accordo? Però l'unica soluzione attuale possibile è questa. Quindi loro si sono presi cellule di liver, cioè fegato, lymphocytes, questi sono quelli più facili perché sono già dissociati per conto loro, lung cells, quindi cellule polmonari, piccole e grandi, due tipi istologici molto precisi, e li hanno colorati. E allora la prima cosa che si vede, queste sono solo tre immagini, ma ovviamente per fare un lavoro di questo tipo bisogna contare centinaia di cellule, non è che, se no scegli quella che ti va bene alla tua ipotesi e dici ok, è proprio così. Ne hanno contate tante, queste sono solo rappresentative, ma vedete subito, questa è la colorazione del cromosoma 5. Cosa mi sapete osservare da questa fotografia? Lo dica forte! Certo. Cioè la cosa è proprio visibilissima, non per niente hanno fatto vedere queste foto qua, è che il cromosoma 5 è localizzato in una posizione praticamente centrale nelle cellule epatiche, mentre invece va in una situazione praticamente periferica totale nelle cellule di polmonari, epitelio polmonare, e nel linfocita sta in una situazione intermedia, d'accordo? Allora, adesso il problema grosso è che se uno è di fronte a una situazione come questa, dice è così, a parte il fatto che io voglio vedere tutte le altre 300-400 cellule che mi hai contato per capire se è proprio così dappertutto o no, perché cioè, far vedere una situazione è facile sempre, quando vedi una sola, no? E allora bisogna sviluppare un sistema matematico o statistico, d'accordo? Che ci possa confrontare questa situazione in maniera di produrre dei dati numerici, perché sennò fare una statistica su delle immagini non si può fare. Allora loro hanno fatto un trucco abbastanza banale, se vogliamo, cioè hanno diviso ciascun nucleo in 5 settori concentrici. Cioè, se questo è il nucleo, lo hanno diviso in 5 fette, diciamo così. Non ci riuscirò mai a farne 5. Diciamo così, che ne viene. Di uguale volume. Ovviamente non sono equidistanti perché è il volume della... Adesso qui l'ho fatto male, questo dovrebbe essere molto più grosso. È il volume della fetta che conta, d'accordo? E quindi li hanno numerati, 1, 2, 3, 4 e 5, i 5 sezioni concentriche. E poi hanno contato la posizione, cioè hanno localizzato la posizione di ciascun cromosoma in queste 5 zone, con tutte le complicazioni del caso, perché ve lo immaginate, un cromosoma è una roba grossa, non è un pallinino, per cui probabilmente in molti casi il cromosoma stava qui, e allora dove lo assegniamo? Ovviamente hanno fatto una conta dei pixel sulle immagini, cioè hanno assegnato alla zona il cromosoma dove c'era la maggioranza dei pixel dell'immagine, ovvio. Quindi è stata un'assegnazione. Tutto questo lavoro è fatto a macchina, cioè la macchina, l'analizzatore di immagine, prende immagine per immagine, fa un'immagine virtuale, no? Sovrappone il retino a cerchi concentrici, poi calcola i pixel e vi dà un risultato. D'accordo? Quindi l'hanno fatto su diverse centinaia di preparazioni in modo da avere una cosa statistica. E a questo punto, avendo dei numeri, si può finalmente fare un ragionamento un pochettino più, meno immaginifico, ma anche un pochettino più quantitativo sul problema. Allora, questa è una figura complicata. Ce la guardiamo 5 minuti, poi magari respiriamo un secondo. Allora, questi qui sono i painting che hanno fatto. Come vedete hanno fatto 6 paintings in tutto. Cromosoma 1, 5, 6, 12, 14, 15. Per adesso non guardate i quadrettini colorati che vi confondono le idee, guardate solo i grafici, così capiamo i grafici. Come sono sistemati i grafici? Facile, hanno delle linee colorate, ciascuna delle quali è un tessuto. La guida dei tessuti la vedete in basso a destra. Vedete che il liver è verde, kidney è rosso, linfociti sono blu scuri, mieloblast sono azzurri, small lung cells sono, non so, marroncine, credo. Large lung cells sono arancioni e basta. Allora, Lì sopra sul grafico sono quindi rappresentate le linee relative alle diversi tipi cellulari e cosa sono i 1, 2, 3, 4, 5? Sono le zone. Ok? Quindi quando voi siete in una situazione di questo tipo qua, questa qui sopra, per esempio, eccola qua, cromosoma 1. Vuol dire che ci sono relativamente pochi, vedete che è percent, c'è scritto percent occurrence, vuol dire percentuale di pallini misurati su tutte le cellule. E vedete che sono raramente nella zona 1, sono molto più abbondanti nella zona 5, però questo è uguale in tutti i tessuti, vedete che c'è una salita così costante, vuol dire che in tutti i tessuti, esaminati ovviamente, loro non hanno guardato tutti i tessuti possibili del mondo. C'è una distribuzione del cromosoma 1 prevalentemente nella zona 5. Questa situazione però è diversa per alcune cose. Guardate per esempio, non so, il 15 che si vede molto bene. Dov'è il mio pallino qua? Guardate il 15, vedete che c'è un pallino che va molto su, che è questo, e un pallino che va molto giù, che è questo. Quello lì è riferito ai linfociti, perché è quello violetto. Vedete che in questo caso qui vi dice che il cromosoma 15 nei linfociti è prevalentemente in zona 5, mentre negli altri tessuti esaminati è invece distribuito in maniera più o meno uniforme in tutte le zone. Vedete? Ho avuto la vostra stessa perplessità quando ho letto per la prima volta questo lavoro, cioè le differenze non sembrano così alte. Cioè le differenze di posizione dei diversi cromosomi nei diversi tipi cellulari non sembrano così drammaticamente diverse in media. Ed è vero, però quando poi si fa un po' di statistica, voi state studiando statistica, no? Contemporaneamente in questo periodo, cioè quindi quando voi mettete i numeretti e fate per esempio un t-test, cioè un test di differenze tra distribuzioni, queste distribuzioni vengono significativamente differenti. Laggiù a destra, in basso, c'è una scala colore, quello che noi chiamiamo un heat map, che vi mette la probabilità della differenza. E vedete che c'è il famoso magico 0,05. Sapete che di solito quando si fanno i test statistici si dicono è significativo a meno di 0,05. Quindi tutti i colori che sono sotto lo 0,05, quindi giallo e rosso, vuol dire che sono significativi dal punto di vista statistico, quelli verde verso il nero invece a destra vuol dire che non sono significativi. E quindi loro hanno rappresentato le diverse distribuzioni tra linfociti, eccetera, eccetera, in quelle specie di heat map a colori che vedete qui. È solo un modo, diciamo, visuale per vedere che ci sono, laddove c'è molto rosso, i quadrati rossi vuol dire che sono le differenze più significative che si sono osservate, d'accordo? Per esempio, non lo so, tanto per fare un esempio, qua sopra vedete un quadretto rosso qua, che vuol dire che la differenza di posizione del cromosoma 6 è molto significativa se si confrontano LL, che sono i, cosa sono? I large lung cells, cioè le cellule del polmone a grandi nuclei, confrontate con LI, che sono i linfociti. D'accordo? E lo vedete dal grafico perché sono queste robe qui. Il large lung cell è questa che arriva qua, no? E l'altra che arriva qui sotto. D'accordo? Quindi avete capito la differenza. Quindi insomma adesso al di là del particolare, poi avete il lavoro, ve lo guardate tranquillamente senza problemi, quello che dice questo studio è che sì, è vero, cioè i cromosomi sono piazzati nei nuclei in maniera diversa e tipica dei diversi tipi cellulari. Ci fermiamo, 5 minuti che sono stanco. Grazie.